Maracanã.
Bologna è cresciuto rispetto alla stagione di quest'anno, è cresciuto chiaramente dopo un inizio difficoltoso, ma perché? Perché doveva esserci il collegamento allenatore-squadra, un percorso che invece questa squadra aveva iniziato l'anno scorso con un altro allenatore.
Bologna ha perso 4 partite in campionato, che sono quelle che ha perso il Napoli, e solo l'Inter ne ha persa una di meno, 3. Ma negli scontri diretti, e il Bologna ha un calendario, parlo del campionato, durissimo, insieme a quello della Roma è il più duro, perché ha tutti scontri diretti, eccezione fatta per l'Udinese in mezzo e il Genoa alla fine, se no poi ha tutti scontri diretti.
Fabio Bazzani ha fatto un discorso che condivido in pieno. Se voglio essere originale, lui capisce di calcio molto più di me, sia chiaro, come Stefano, hanno giocato. Io credo che De Gea sia un po' avanti a Skorupski, che comunque è vero, negli ultimi 2 anni è migliorato, ma credo che la loro storia sia imparagonabile.
Paratici, diciamo, è cresciuto dietro a Marotta, che secondo me è il miglior dirigente che c'è attualmente in Italia. Poi ovviamente quando ha fatto il primo alla Juve dopo l'addio di Marotta, proprio per il discorso di Cristiano Ronaldo, ci ricordiamo, ha fatto bene, anche se poi sono lievitati i prezzi, poi c'è stato un allontanamento. Poi ha fatto esperienza all'estero, conosce il calcio perché ovviamente si è documentato, quindi mi sembra che sia un profilo dove può costruire qualcosa in Milan.
Il derby è sempre una partita a sé, perché se guardiamo il momento di forma uno direbbe in, però sono sempre partite che Milan c'è giocatori importanti, magari riescono in una partita del genere a tirare fuori il massimo e metto in difficoltà, come hanno fatto nella partita di Coppa con sì, l'Inter. Sì. Una partita aperta a qualsiasi risultato. Io credo che, mi auguro per Milan, che sia una partita a favore di Milan, perché è importante in questo momento della stagione almeno dare un segnale importante per fare qualcosa di buono, perché obiettivamente ultimamente si sta facendo male.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Siamo come sempre a noi, quindi buon pomeriggio da Maracanã, buon pomeriggio da Marco Piccari, benvenuti a un nuovo appuntamento, quella del 3 di aprile, quindi siamo subito dopo questa partita di Coppa Italia tra Inter e Milan, che oggi naturalmente andremo ad analizzare insieme ai nostri ospiti, ma poi con l'aggiunta di tanti temi, le panchine, l'avvicinamento alla prossima giornata di campionato, dove ci sono degli incroci veramente bellissimi. Sarà una giornata, eccezion fatta, dell'Inter che va a Parma tutte, esatto, questa è la sigla che ci sta tutta, sono tutti incontri che possono veramente incidere molto nella parte altissima della classifica. Sarà una giornata da vivere su tutti i campi. Ripeto, l'Inter ha una partita un po' più facile, ma deve fare i conti con le assenze, quindi diventa anche per l'Inter una trasferta insidiosa, ma nelle altre partite ci si gioca tanto, ma veramente tanto. E quindi è quello che ci piace, perché stiamo vivendo comunque un bellissimo campionato, un bel finale di campionato. Poi non dobbiamo dimenticare la lotta alla salvezza, domani analizzeremo anche la situazione lì nella classifica, nella parte bassa della classifica. Ci sono un po' di polemiche, come ad esempio la trasferta del Cagliari con la situazione dei biglietti dei tifosi, ancora una volta un altro spinoso problema che ormai attanaglia il nostro calcio. E allora, detto questo, un saluto come sempre in cabina di regia ad Andrea Magliocca e poi a Giorgio Sorani, alla redazione Francesco Tringali, Daniele Petroselli, l'anima, il cuore di questa trasmissione. E quindi ci prepariamo ad un'altra super puntata, naturalmente con voi, con i vostri messaggi al 331-8200-213. Già vedo che sono arrivati dei vocali, qualcuno li manda doppi, non so, magari sarà un messaggio talmente lungo, caro Andrea, che hanno bisogno di più messaggi, però insomma, come sempre, grazie. Già tirate fuori qualche tema, qualche polemica, ma è normale, insomma, giusto così, perché poi nel calcio ci sono anche le polemiche che fanno anche discutere, come sempre. Allora andiamo ai titoli e poi cominciamo, vai. Coppa Italia, più Inter, meno Milan, però 1-1 il risultato finale, si decide tutto il 23 di aprile. Conte a Bologna, appunto il Napoli va senza Conte, squalificato, si affida ai big e soprattutto a Stellini in panchina. Bel duello quello che si profila all'Olimpico tra Roma e Juventus, la bella gioventù tra Sulé e Yıldız, fantasia, qualità, confronto. Baroni ad alto rischio, sembra esserci un patto con la squadra per questo finale, ma le prossime quattro partite sono veramente ad alto rischio per il tecnico della Lazio. Mu perde la testa, Mourinho si lascia andare in questo derby in Turchia, insomma un gesto che abbiamo visto tutti, questa tirata di naso al collega tecnico del appunto avversario del Galatasaray, insomma grandi polemiche, ne parliamo. E poi lanciamo un po' di duelli oggi, sì, perché insomma ieri abbiamo avuto Jürgen Klinsmann che ha detto una cosa importante su Gasperini, lo ha ritenuto il migliore allenatore della Serie A, e oggi invece Prandelli è andato all'opposto, ha detto il migliore è italiano, ne parliamo. Eh sì, Jürgen Klinsmann, ieri nostro ospite, e vi dico subito che alle ore 21 nel nostro palinsesto di oggi avrete la possibilità di riascoltare l'integrale intervista a Jürgen Klinsmann, poi qualche altro diciamo così passaggio stralcio di questa intervista lo troverete nei social, sulla pagina Instagram di TMV Radio, su quella di Tutto Mercato Web, la troverete anche su X, trovate già un blocco importante di ieri sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, quindi è una intervista che veramente ci teniamo stretti stretti, e voglio ancora ringraziare diciamo tre persone in particolare, consentitemi: Francesco Tringali, che ha lavorato veramente alla grande per portare Jürgen Klinsmann in diretta qui, Paolo Stringara, che è stato il nostro gancio e lo ringraziamo tantissimo, ieri è stato qui con noi e devo dire che dopo mi ha chiamato dopo la diretta, ha detto che Jürgen si è trovato molto bene e chissà, magari in futuro lo riavremo di nuovo nella nostra trasmissione, e questo mi ha fatto veramente tanto 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 piacere. E poi voglio ringraziare anche il grande lavoro di Daniele Petroselli, insomma la squadra al completo che appunto ha operato per portare e fare un buon lavoro con Jürgen Klinsmann. E tra l'altro qualche altro pezzo dell'intervista verrà rimessa anche in questi giorni, lo troverete anche sul sito della radio e anche su X della radio, alcuni passaggi, è stata un po' sezionata l'intervista anche perché insomma la durata è stata veramente lunga, più di un'ora è stato con noi Jürgen Klinsmann, e allora abbiamo così dal punto di vista editoriale deciso di stagliuzzare un po' l'intervista e far rivivere alcuni momenti anche chi attraverso il web vuole andare a leggere qualche passaggio. Allora, detto questo
Marco, sì, anche mio papà da piccolo mi toglieva il naso e poi me lo ridava.
Ah, tu dici Mourinho, ma no, Mourinho là non, veramente io l'ho vista ieri sera, penso un po' come tutti, imperversa anche su tutti i social da ieri sera, l'ha trovato ovunque quel gesto, ma io non lo so, a me sembra veramente un po' esagerato. Adesso è stata una partita molto tirata, lo sappiamo che il derby, quel derby lì è sentitissimo, però sinceramente non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché insomma bisogna darsi una calmata, ma Mourinho non è la prima volta che fa queste cose, Mourinho non fa nulla a caso, studia tutto e chissà che sotto sotto non ci sia praticamente un piano per venire via da lì, e questo potrebbe essere un gesto così eclatante, perché adesso si va verso una squalifica e diciamo potrebbe, che ne so, portare anche a un divorzio e quindi diciamo un saluto alla Turchia. Io credo che però insomma ad un certo punto È difficile, perché poi è difficile dire basta, però credo che a un certo punto i grandi si debbano fermare e non macchiare la loro immagine. C'è un tempo per tutto, a un certo punto uno dovrebbe dire vabbè, basta, ho vinto tanto, ho dato tanto, ho ricevuto tanto, mi posso fare anche da parte e godermi una bella vita. Perché poi dopo finire così con tutte queste situazioni, le grandi battaglie con gli arbitri, le parole, i gesti, io non so quanto sia bello per diciamo l'immagine di un allenatore che può piacere o non piacere, ma comunque nel calcio ha scritto tante cose importanti. Quindi la vedo così. Molte volte certi grandi si trascinano nella parte finale della loro storia, non capendo che forse è giunto il momento di dire basta. Allora, io vedi
Buru che è svenuto al tocco.
Sì, però ragazzi, che c'entra? Quello che è andato per terra possiamo accusarlo di aver fatto un po' la scena, ma insomma, avete mai visto una roba del genere, che un allenatore va a tirare il naso a un altro allenatore? Dai, su. Adesso se vogliamo buttarci contro quello che fa la sceneggiata, facciamolo pure, però insomma, sinceramente una tirata di naso così mi è sembrata proprio una cosa, ma veramente da, non lo so, secondo me nemmeno nei campi di terza categoria vedi una cosa di questo tipo, quindi adesso non è che possiamo spostare l'attenzione su quello che gli viene tirato il naso e casca per terra e magari fa la, quello, vabbè, ha fatto la scena, ma il gesto proprio in una partita così molto calda, molto accesa, che può diciamo far scaturire di tutto, mi sembra una cosa molto veramente nemmeno da campetti di periferia, guardate che vi dico. Allora andiamo a sentire un po' di audio. Partita di ieri, dico due cose velocissime e poi lascio a voi, perché vorrei sentire il vostro pensiero sulla partita di ieri. Mi date un vostro giudizio sulla partita di ieri? Dai, facciamo così, raccogliamo un po' di messaggi sulla partita di andata di ieri di Milan-Inter, perché poi ne parleremo nel corso del pomeriggio. Dopo vi faremo sentire anche una bella intervista che ha realizzato Niccolò Ceccarini ad un agente che ha intercettato. E molto probabilmente vi farò sentire anche un passaggio di Marchisio, intervistato alla presentazione della King League. Allora, quindi in questa anteprima sentiamo qualche cosa, poi dalle 14 in poi ci proietteremo su tutti i vari temi. Però voglio un po' avere il vostro pensiero sulla partita di ieri. Mi limito a dire che ho visto il solito Milan, che quando riesce a fare, quando si accende, come dico io, fa delle cose positive. È una squadra che ha qualità, non lo scopriamo oggi. Non ha un allenatore, lo dico subito, per me con Seisao ha peggiorato il Milan, ma lo ha nettamente peggiorato. Quindi era meglio rimanere veramente con Fonseca, nonostante non avesse un po' tutto lo spogliatoio incasinato e via dicendo. Quindi non, il solito Milan che va in parallelo con quello che è sempre il solito Leao, che quando appunto si accende diventa imprendibile. Ieri sera al termine della partita sentivo: se questo è Leao, ma però Leao deve trovare continuità. Lo stiamo dicendo da una vita, quindi non è che stiamo dicendo qualcosa o scoprendo qualcosa di nuovo. Dicevo, meno Milan, più Inter, nonostante le assenze, ha interpretato la gara in maniera giusta e alla fine avrebbe meritato anche qualche cosa in più. È una squadra tosta, non c'è niente da fare. Çalhanoğlu veramente tira lì una bordata, una fucilata di una velocità clamorosa. Ecco, ieri abbiamo avuto Jürgen Klinsmann, veramente potrebbe aver ricordato in quel momento Lothar Matthaus quando tirava quelle mine. Grande forza sulle gambe. E giocatore, sapete, ho sempre veramente avuto un debole per questo calciatore, che in quella posizione poi individuata da Inzaghi è diventato ancora più forte. Forse in questo momento mi sento di dire che è uno dei migliori interpreti in Europa di quel tipo di ruolo, uno dei migliori, non ho detto il migliore, uno dei migliori, sennò qui comincia subito la gazzarra. E poi mi è piaciuto anche il portiere Martinez, che secondo me diventerà il futuro portiere dell'Inter. Molto bravo, chissà Braglia domani che dirà, perché lui non è molto convinto sul lato caratteriale di questo portiere, non sulla qualità. E quindi una squadra che tra l'altro, ripeto, doveva fare i conti anche con le assenze, e quindi ha affrontato secondo me bene il derby. Adesso si giocherà tutto come il Milan nella gara di ritorno, ma vedo avanti l'Inter, e quindi vediamo quello che succederà. Quindi
Leao quando gli va di giocare sì, forte, ma, altrimenti è fastidioso
sempre,
vederlo.
Sì, siamo sempre lì, non è che facciamo un passo in avanti, siamo sempre al solito discorso, al solito punto. Marco, partita equilibrata, ieri risultato giusto. La cosa da sottolineare è che in quattro derby l'Inter non ha mai battuto il Milan quest'anno. Verissimo, verissimo, sicuramente, ma ci sono quelle squadre che ti rendono la vita più difficile, è capitato anche ad altre squadre. Però adesso magari arriva la vittoria importante nella gara di ritorno, è quella che poi lascia un segno ancora più profondo, anche perché il Milan ha soltanto questo di obiettivo e quindi non può permettersi di perdere anche questo. E se dovesse vincere l'Inter, questa è diciamo una vittoria che sinceramente può pesare molto, e quindi anche se fosse l'unica di questa, anche se alla fine fosse l'unica di questa stagione per l'Inter nel derby. Allora, poi c'è chi scrive che Frattesi è ignorante tatticamente, e vabbè, non, lo chiederemo. Dunque, ci sono degli audio, li vado subito a prendere. Questo dice: il problema è che c'è gente che invece di sottolineare il comportamento di Mourinho sottolinea la simulazione dell'avversario. È assurdo tutto questo. Inter ieri senza 7 titolari, al ritorno credo sia un'altra partita, sicuramente. Però il fatto, vedi, qua mi viene da un po' tirare l'orecchio a tutti voi, no? Che durante l'anno, quando dicevamo ma l'Inter ha due squadre, ha due rose, no, ma non è vero, che dite questa cosa, non è vero, vi ricordo tutti i messaggi, non è vero, perché Tizio Caio Sempronio, ma non è vero questa cosa, perché la dite, per sminuire il lavoro del Libro, tutte queste cose, come se invece l'Inter c'ha due squadre, perché se mancano 7 titolari, tra l'altro anche molti giocatori di movimento, e riesci comunque a fare una partita all'altezza e alla fine anche meritando qualcosa in più, vuol dire che ci sono dei valori. È chiaro che chi poi sostituisce i titolari non ci può essere un Lautaro 2 in una squadra, e non ci può essere un Thuram 2, ci devono essere dei giocatori comunque che riescono a dare qualcosa, e nel momento opportuno. Però lo stesso Arnautovic ha fatto qualcosa, e quindi vedi che poi alla fine, nel momento che conta, i cosiddetti le cosiddette alternative incidono. Perché? Perché so di valore. Allora, 331 8200 213, diamo spazio a qualche audio prima di andare in pausa. Vai.
Ciao Marco, sono Antonio Saminato. Ieri non ho potuto sentire l'ospite Griezmann e me lo sono riascoltato oggi stamattina in podcast, e è proprio bello sentire parlare un personaggio che, diciamo, è stato in Italia, ma non essendo italiano poche volte ha fatto interviste in Italia, ha raccontato un po' di sé. E quindi ti ringrazio la tua redazione e tutto Team V Radio, grazie per quello che fate.
Bravo, no, grazie. Tra l'altro, se volete rivedere anche video, perché nel podcast sentite l'audio, naturalmente ringraziamo anche il nostro amico che ci ha sottolineato questo. Se volete rivedere il video, oggi alle 21 rimanderemo tutta l'intervista integrale di Jürgen Klinsmann, e quindi c'è la possibilità di sentirlo e vederlo. Vai con un altro audio, Andrea.
Ciao Marco, buongiorno. Della partita di ieri ne parlerete tanto, pareggio giusto secondo me, anche se l'immagine che viene fuori purtroppo è che Theo Hernandez debba dribblare l'allenatore avversario che è praticamente in campo per proseguire l'azione. Io la trovo veramente una situazione insopportabile, non se ne può più, non capisco come non si riesca a mettere fine a questa situazione. Ieri ho sperato che Theo ci finisse addosso, almeno
forse
avrebbe fatto più clamore la cosa. Saluti,
guarda,
Cisco.
Ciao Cisco, l'ho sottolineato stamattina, lo ribadisco anche adesso. Stamattina nell'editoriale con Vincenzo Maraggio ho tirato fuori questo problema. E sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo. È un atteggiamento che a me non piace, perché a sto punto è meglio che scenda in campo, se metti i pantaloncini e la maglietta, gioca pure lui. Non mi piace, e bisogna darsi una regolata. C'è una regola, tra le altre cose, che andrebbe fatta rispettare, quindi io mi scaglio di più contro chi non fa rispettare questa regola, perché non è, dice, sai, succede una volta e tu ci passi sopra, ma siccome è ormai un comportamento ripetuto e costante, non può essere perdonato. Adesso basta, cioè qualcuno dovrebbe intervenire e dire a Inzaghi adesso basta, c'è un'area tecnica, devi stare nell'area tecnica. Ma lo faceva anche ai tempi della Lazio, eh? Questo tipo, delle volte lo trovavi sotto alla curva a momenti, e non è possibile. Quindi anche lì bisogna rispettare le regole, perché altrimenti poi dopo succede che io non devo difendere nessuno, lo fa Tudor una volta nella partita contro il Genoa e si becca il cartellino giallo. Allora non va bene, non va bene. Sapete che io sono sempre contro qualsiasi tipo io sono contro qualsiasi tipo di pensiero riguardante a tutte quelle cavolate che sento dire sempre sulle Marotta League, quindi io nemmeno ci vado lì, perché non me ne frega niente. Però se ci sono delle regole bisogna farle rispettare, e allora lì bisogna insistere e chiedere che ci sia un'osservanza maggiore di questa regola, altrimenti leviamo l'area tecnica e che diamo l'autorizzazione agli allenatori di andare ovunque. E ripeto, non è che vanno ovunque solo sul... Simone entra dentro il campo spesso. Non va bene. Allora, qui non c'entra essere tifosi di una squadra o meno, non c'entra niente, c'entra di essere oggettivi e dire c'è una regola e va rispettata. Punto. Se no, ripeto, lo devono fare tutti, poi magari chi lo fa una volta se becca il giallo. È successo a Tudor, è successo a Ranieri, è successo ad altri allenatori. Lo fanno una volta, boom, giallo. E non va bene allora, perché dopo dici perché lui lo può fare più volte, magari si becca pochi gialli in corrispondenza del comportamento fatto. È anche fastidioso da vedere, devo dire la verità. È anche fastidioso da vedere. Ieri era forse meglio che Teo Hernandez lo travolgesse. Forse lì qualcuno si rendeva conto che così non si può fare. Allora dammi un altro audio e poi mi fermo, dai.
Buongiorno, Franco da Pescara.
Oh, Franco.
Volevo farti i complimenti per la bellissima intervista, non è l'unica, sono tutte belle quelle che fate, riportano un calcio assolutamente più leale, romantico, l'intervista a Klinsmann bellissima, godibilissima, tra l'altro avevo avuto il piacere di conoscerlo a Londra in occasione di una partita di vecchie glorie fra Tottenham e c'era anche l'inaugurazione dello stadio del Tottenham, fra Tottenham e Inter. Presentatomi da Nicola Berti, quindi, che tra l'altro saluta caramente Stefano Impallomeni, perché mi sono sempre dimenticato di dirlo.
Ah, vedi, glielo porto.
Solo due secondi per ritornare su una questione che è terrificante. La Juve è stata imbrogliata nel 2006, un volgarissimo imbroglio, e lo sappiamo tutti, perché tutti parlavano con il designatore.
Va bene. Ragazzi, non andate oltre un minuto, sennò Andrea chiude. Io dopo pensate quello che volete, però cerchiamo di non fare... Magari mandate un altro messaggio. Ci fermiamo, break. Allora, ben trovati nuovamente con voi in questo pomeriggio. Adesso vi faccio sentire un'intervista anche oggi realizzata dal direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. Allora, dunque, però al volo due messaggi. Ci scrive Marco: partita equilibrata, questo l'abbiamo letto. Da interista in quella situazione Inzaghi meritava una spallata da Teo Hernandez. Secondo me il pareggio è giusto tra Milan e Inter. Voi che cosa ne pensate? Ci saluta Claudio da Pomigliano d'Arco. Claudio, tra poco ti rispondiamo che ne parleremo. Il quarto uomo che ci sta a fare? Premesso che Inzaghi deve darsi una regolata su questi episodi, va fatta rispettare la regola. Però vorrei dire a Cisco che ci si indigna con Inzaghi, che la sceneggiatura che fa Leao con Bissek, che viene ammonito, è decisamente peggio. Sì, va bene, però non possiamo sempre fare gara quando c'è una cosa negativa a tirar fuori un'altra cosa negativa. Le sceneggiate dei calciatori sono brutte, le abbiamo detto e sottolineate, però stavamo parlando di questo. Se no, qui veramente ogni volta che si parla di una cosa bisogna tirar fuori un'altra cosa negativa, perché deve in qualche maniera mitigare la cosa precedente, così non se ne viene mai a capo, insomma. Quindi analizziamo delle cose, poi magari ne tiriamo fuori altre. Ciao Marco, ieri Jürgen Klinsmann, oggi Marco Van Basten. Magari, guarda, ci proveremo oggi con calma, perché insomma ieri è stata una giornata, anzi sono stati giorni lunghi, perché quando, vi dico al volo questa cosa, quando si preparano queste interviste e tu magari hai anche l'ok, c'è sempre la tensione che salti tutto. E pensate che praticamente il giorno prima c'è stato cambiato anche l'orario, e quindi poi c'è la sera prima ci è stato comunicato che invece delle 18 che noi dovevamo registrare questa intervista e quindi mandarla praticamente oggi senza conoscere il risultato di Inter Milan, perché non potevamo certo parlarne, e invece poi lui ci ha anticipato tutto alle 16 e poi c'era il problema del collegamento tecnico, insomma si vive una tensione veramente unica. Allora, premesso che Inzaghi, questo l'abbiamo letto, dunque Inzaghi è l'allenatore con più cartellini ricevuti, non è vero che gli altri allenatori non escono dall'area tecnica, ma non c'è tutta questa attenzione mediatica che c'è con Inzaghi. Beh, ti correggo, rispetto a quello che ha fatto ne ha presi solo 6 a 10 ad oggi, 10 cartellini ad oggi, però questo non vuol dire praticamente che insomma è quello che lo, se prendi 10 cartellini gialli vuol dire che c'è una frequenza e dopo diventa anche fastidiosa, non è che lo fanno anche gli altri, ma ripeto, c'è una regola, ma lui mi sembra uno di quelli proprio che martella su questo discorso. Vabbè, mi fermo qui, poi ci ritorniamo magari, ci sono anche degli audio che poi vi faccio sentire, però adesso c'è questa intervista che ha realizzato Niccolò Ceccarini e l'agente Bia, tra l'altro Bia è l'agente anche di Cambiaso, e sentiamo questo passaggio con Niccolò Ceccarini, poi ritorniamo nuovamente con voi.
Giovanni Bia, il campionato sta per entrare nella sua fase cruciale, mi sembra che a questo punto ci siano veramente solo due squadre in lotta per lo scudetto, sto parlando dell'Inter e del Napoli, è così o qualcuna può ancora rientrare? Per qualcuna intendo l'Atalanta, innanzitutto grazie di essere con noi e buongiorno anche a te.
Ciao, buongiorno, allora io sono d'accordissimo con te e credo che l'Inter e il Napoli si giocheranno lo scudetto fino alla fine, vedo leggermente favorito l'Inter dal punto di vista proprio della capacità di gestione dei momenti, delle situazioni. È chiaro che dipenderà moltissimo da quanta strada farà l'Inter nelle varie competizioni, sia in Coppa Italia che in Champions, perché ovviamente dopo le risorse vengono un po' a mancare, però credo che la società punti a fare il triplete o addirittura il quadruplete, come ha detto il mister Inzaghi, quindi secondo me faranno di tutto per vincere tutto.
Ecco, a questo proposito ti chiedo, visto che la Champions League è sempre un qualcosa di speciale per un club, in particolar modo per un club italiano, visto che ultimamente non è che ne vinciamo così tante di Champions, voglio chiederti se tu vedi veramente l'Inter con l'organico tra quelle che sono rimaste in questi quarti di finale, tra le più forti, è tra le prime 3-4, è la squadra più forte, è la squadra che naturalmente se la può giocare fino in fondo?
Guarda, secondo me sì, assolutamente, essendo uscito il City, secondo me se la può giocare, già 2 anni fa si è andato molto molto vicino con il City, secondo me la squadra è all'altezza, la rosa è competitiva, la squadra è forte, hanno ancora più esperienza rispetto a 2 anni fa, quindi secondo me, dopo è ovvio che adesso ci sono delle squadre che sono tutte fortissime, però l'Inter non ha niente da invidiare alle altre, se la può giocare alle pari con tutte, anzi la vedo tra le favorite insieme al Liverpool e al Paris Saint Germain e al Real Madrid ovviamente, queste squadre qua secondo me sono quelle che si giocheranno la Champions.
Mi voglio soffermare sul Napoli, perché il Napoli comunque si è lì, sta lottando, secondo me è un grande allenatore che fa la differenza e soprattutto è in una posizione di classifica così alta grazie anche, voglio dire, a un lavoro collettivo di tutto l'ambiente e in particolar modo ovviamente del suo allenatore, ma anche grazie anche alla qualità di una squadra che non va dimenticato, a gennaio ha perso un elemento come Kvaratskhelia.
Sì, credo che il Napoli sta facendo un campionato straordinario, che è stata lì attaccata all'Inter, primo anno di Conte, con una squadra diciamo un po' modificata, come hai detto giustamente tu, a gennaio, sta facendo una cosa straordinaria, ecco, quindi applauso grandissimo al direttore sportivo, alla società, al mister, perché non è assolutamente facile, abbiamo visto l'anno scorso quello che è successo, quindi il Napoli secondo me fino alla fine lotteranno anche loro con l'Inter, perché Conte è un allenatore di grandissima esperienza, sa tirare fuori dalla squadra sempre il 120% e Napoli è molto 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 pericoloso.
Ecco, mi vorrei soffermare un po' anche sull'Atalanta, perché questo progetto che sta andando avanti con Gasperini è un progetto molto bello, al di là di quello che sarà poi la sua decisione, ha già fatto capire che potrebbe esserci un addio al termine di quest'anno, però non voglio entrare nel merito perché poi sappiamo le cose possono cambiare, no? Anche nel giro di 2-3 mesi. La crescita di questo club è stata un'unione di due componenti, no? La crescita dell'allenatore con la crescita della società, si sono compensati alla grande, secondo me oggi l'Atalanta è un esempio di come si dovrebbe fare il calcio moderno in Italia.
Assolutamente sì, guarda, ti avrei detto le stesse cose che hai detto tu, perché secondo me la crescita di Gasperini è andata di pari passo con quella della società, si sono trovati nel momento giusto, al posto giusto entrambi, e Gasperini ha fatto crescere tantissimo l'aspetto proprio di brand Atalanta come società, e anche l'Atalanta ha fatto crescere tantissimo Gasperini, mettendogli a disposizione giocatori veramente forte per il gioco che voleva fare lui. Quindi assolutamente sì, è un progetto, è un modello da imitare, perché l'Atalanta veramente, mi ricordo 10 anni fa, avendo avuto un po' di giocatori sempre con loro, società serissima, gente per bene che sanno fare calcio nella maniera giusta, con ancora passione e voglia di regalare qualcosa di importante ai tifosi.
Ecco, andiamo un po' anche a parlare della situazione di alcune squadre che non stanno vivendo un grande momento. Penso ora alla Juventus, che ha cambiato allenatore, e ti chiedo innanzitutto di Cambiaso, perché è un ragazzo che, insomma, tu hai cresciuto anche, diciamo, come procura, nel senso che lo hai visto salire gradini importanti, no, nella sua scala professionale, e oggi Cambiaso è uno dei giocatori più importanti della Juventus. Come ha vissuto anche questa stagione, come la sta vivendo, e soprattutto anche l'addio con Motta, un allenatore che l'ha sempre stimato e che lo aveva voluto anche a Bologna, no?
Sì, andiamo per ordine. Dunque, lui ha fatto, la stagione è stata molto molto positiva, ha fatto l'inizio di stagione fino diciamo a dicembre veramente molto molto importante, facendo delle prestazioni veramente meravigliose. Poi ha avuto questo problema enorme alla caviglia che se l'è trascinato per un paio di mesi, poi era uscito dal problema della caviglia, l'ultima partita con l'Atalanta purtroppo ci è ricaduto dentro con una grave distorsione, infatti è andato in nazionale, ma poi purtroppo non ha avuto la possibilità di giocare per via della caviglia. Adesso speriamo che domenica rientri. Adesso lui è molto concentrato su rientrare, stare bene, e basta, ecco, aiutare la Juventus e cercare di fare tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo Champions, che è quello che gli è rimasto in questo momento, e basta. Adesso, insomma, tutto a posto.
Certo, diciamo che un giocatore che ovviamente si è subito messo a disposizione di Igor Tudor per dargli una mano, ma allo stesso tempo è giusto anche chiarire, no, che c'è sempre stato un grande rapporto anche con Thiago Motta. Questo mi premeva sottolinearlo, certo.
Sì, assolutamente, con Thiago, con il mister, anzi l'ha sempre ringraziato, perché a Bologna hanno fatto delle cose straordinarie insieme, quindi è stato, diciamo, forse il primo allenatore che l'ha veramente instradato su questo grande percorso che sta intraprendendo di diventare uno dei giocatori più forti d'Europa, e quindi assolutamente col mister ha avuto sempre un grande rapporto, infatti era anche
molto dispiaciuto
per come sono andate le cose. Ovviamente poi abbraccerà Igor Tudor, perché ovviamente è un giocatore della Juve, è un professionista e farà di tutto per
dargli una mano anche a lui,
disposizione, cioè, anche a lui, insomma, ecco. Sì. Ma lui ha sempre avuto grandi rapporti con tutti
gli allenatori, avuto, sì, è vero,
mai un problema, ecco.
Senti, ti aspettavi che potesse essere questo uomo mercato a gennaio, no? Si è parlato molto anche di questo interessamento del Manchester City, tu la risposta è già contenuta nella mia domanda, perché me l'hai già detto prima. Ecco, ora lui ha questi 2 mesi, più ci sarà il mondiale per club, mi sembra di capire che non voglia pensare al futuro, considerato che già ci sono delle sirene, si parla di Liverpool, di Chelsea, di Arsenal, di Bayern Monaco, insomma di tante altre squadre. Oggi il suo pensiero è solo sulla Juve, immagino.
Assolutamente sì, è normale che ci siano queste sirene, perché è uno dei terzini, come abbiamo detto prima, più importanti d'Europa, ci sono un po' di movimenti. Alexander Arnold che sembra che vada a Real Madrid, quindi ci sono varie situazioni che potrebbero movimentarsi, ma lui in questo momento non interessa nulla, e l'ha sempre detto, cioè il suo obiettivo adesso è la Juve e fare benissimo con la Juve.
Ed è felice alla Juve, questo va sottolineato.
Sì. Assolutamente sì, lui l'ha sempre detto in mille modi, in mille sedi, che lui è felicissimo di stare alla Juve, di conseguire il suo percorso alla Juve, il suo sogno è di riportare alla Juve a grandissimi livelli, di giocare alla Juve, di fare una grande carriera nella Juve, con la Juve che torni vincente alla pari delle grandi squadre europee che sono adesso, ma la Juve credo che nel giro di un anno o due non abbia nulla da invidiare a queste squadre.
Ecco, ieri ero a Empoli a vedere la partita di andata della semifinale di Coppa Italia, e ho visto un grande Bologna allenato ovviamente da un tecnico che ha dimostrato negli ultimi 3 anni anche a Firenze di essere di altissimo livello, e tu nel Bologna hai Ravaglia. Io immagino che, insomma, oggi sentirsi parte di questo progetto con un Bologna a quarto posto sia una grande soddisfazione anche per lui, no? Anche per il ragazzo.
Assolutamente sì, poi insomma c'è questa alternanza Mosco-Ruschi molto bella che il mister sta facendo dall'inizio dell'anno, quindi insomma il ragazzo è molto contento e felice di stare a Bologna, un sogno per lui, perché da bolognese giocare nel Bologna ovviamente a questo livello è una cosa meravigliosa, quindi speriamo che il percorso di Bologna continui, e mi dà un po' fastidio perché insomma hanno forse... Mi auguro che passino alla semifinale. 26 anni fa la semifinale l'abbiamo fatto noi, tra l'altro, contro la Fiorentina. Quindi mi hanno superato, Ravaglia mi ha
superato,
infatti lo griderò. Ecco, capito? Però
c'è ancora la partita di ritorno, per scaramanzia non diciamo nulla, sì, però è chiaro. Però. Sì, però ecco, ti dico, al di là, mi sembra un grande gruppo, e il quarto posto del Bologna alla fine non è neanche questo, voglio dire, così tanto inaspettato, al di là del fatto che l'anno scorso hanno raggiunto la Champions, però mi sembra che anche lì ci sia una società molto organizzata. Bravissimo. Perché poi alla fine i risultati dipendono molto anche da questo.
Bravissimo, infatti, cioè, vedi, ti volevo aggiungere proprio questo è il secondo me la nuova Atalanta, il Bologna, ecco, non che il Bologna abbia da prendere esempio dall'Atalanta assolutamente, perché Bologna è una storia sicuramente importantissima e forse anche un po' di più dell'Atalanta, però il Sartori, quello che ha fatto al Chievo, quello che ha fatto all'Atalanta, quello che sta facendo al Bologna, cambiano gli interpreti, perché i giocatori cambiano, l'allenatore cambiano, ma la società rimane la stessa, l'impronta è la stessa e i risultati si vedono, c'è poco da fare, ecco.
Certo.
Le scelte che fanno sono sempre azzeccate in tutti i settori, in tutte le componenti.
So che tu hai molta stima di Pradè e di Goretti, e insomma la scelta di Palladino oggi sta iniziando a pagare, la Fiorentina è lì, si deve giocare la Conference, la possibilità di arrivare in finale di Conference, comunque si hanno battuto tutte le grandi, battere l'Atalanta come è successo domenica scorsa non è da poco, la squadra è molto forte, ecco, insomma volevo che tu spendessi due parole anche per la Fiorentina e anche per la sua dirigenza, insomma.
Ma ti dico, secondo me sono sempre un po' esigenti, no, i tifosi fiorentini, perché alla fine la Fiorentina è vero che ha speso soldi, ha fatto una buonissima squadra, però anche con l'italiano qualche volta c'è un po' di mogugni, no? Poi alla fine gli obiettivi sono stati raggiunti, ha fatto due finali, insomma secondo me la Fiorentina sta crescendo piano piano, anche loro anno per anno sta entrando in quella situazione, Atalanta, Bologna, Fiorentina, vedo squadre in grande crescita, la Fiorentina,
quindi la Fiorentina può seguire quel percorso,
assolutamente, assolutamente sì, vedo che lo stanno facendo perché stanno investendo anche soldi su giocatori anche importanti di prospettiva, giovani, giocatori anche
Fagioli per esempio,
Fagioli, insomma, cioè, hanno preso tanti giocatori, secondo me la Fiorentina ha bisogno, è chiaro che ogni tanto qualche passaggio a vuoto ci può stare, un mesetto, due o tre partite che vanno male, però secondo me i tifosi fiorentini, i tifosi viola dovrebbero avere un attimino di pazienza e dare fiducia a questa società, perché stanno provando a fare le cose seriamente con Pradè e Goretti, che sono secondo me due persone che sanno fare calcio, tanto come Sartori, come la famiglia Percassi, come Dybala del Bologna, ecco, Goretti io l'abbino un po' a Dybala del Bologna che lavora sotto traccia, però sono quelle figure fondamentali nelle società che poi danno una mano ai direttori come Pradè e Sartori, quindi secondo me la Fiorentina è su quella strada e vedrai che nel giro di un paio d'anni, se non arriva lì, ci va molto vicino, ecco, ci siamo già quasi molto vicini.
Ecco, volevo chiudere parlando di Zanon e di Maripan, che tu hai contribuito a portare al Torino. Partiamo dall'ultimo, da Maripan.
Sì, Maripan è un giocatore che si sta ritagliando una fascia molto molto importante di leader di questa squadra, anche lui all'inizio magari non abituato al calcio italiano, agli arbitraggi italiani soprattutto, infatti ha avuto un'espulsione insomma abbastanza particolare per questo Garra che ha lui, che è un giocatore cileno, capitano della nazionale cilena, è un giocatore che sta facendo molto molto bene, un plauso al Torino anche qua, perché hanno preso un giocatore importante e lo sta dimostrando sul campo, quindi siamo tutti contenti e felici, soprattutto i tifosi del Toro che lo amano.
E invece Zanon già l'anno scorso aveva fatto vedere in Serie C con la Carrarese di essere un giocatore importante, e, cioè, il salto tra la C alla B non è mai semplice, però mi sembra si stia riconfermando.
Guarda, ti dico, su questo ragazzo ovviamente con le dovute proporzioni, però mi sembra il percorso di Andrea, no? Che ha fatto la Serie D, ha fatto la Serie C, ha fatto la Serie B, adesso si sta imponendo anche in questa categoria, se è imposto in Serie D, se è imposto in Serie C, adesso si sta imponendo in Serie B, anche lui è uno dei migliori terzini della B, ci sono tante squadre che lo stanno cercando, che li stanno girando intorno e speriamo innanzitutto che la Carrarese si salvi, quindi lui potrebbe già partire di fare un altro anno di consolidamento alla Carrarese, e però nonostante questo ci sono varie squadre di Serie A che li stanno mettendo gli occhi addosso, e mi sembra che un po' il discorso di Andrea, di Cambiasso, il percorso che fece lui quando passò da tutte le categorie, e ogni anno che passava si imponeva nella categoria ed andava sempre più su, fino ad arrivare alla nazionale. Gli auguro questa carriera perché è un ragazzo che gli assomiglia molto per caratteristiche, anche per persona, come ragazzo, personalità, carattere, tutto. Ecco, un ragazzo molto umile che fa del lavoro la sua priorità quotidiana.
Perfetto, grazie mille Giovanni e a presto. Grazie.
Le parole di Bia le abbiamo sentite al microfono di Niccolò Ceccarini. E allora, detto questo, ci sono ancora qualche audio da recuperare, poi vi faccio vedere un altro contributo prima di andare poi alle due con l'inizio di Maracanà. Allora, dopo l'anteprima naturalmente. Allora, dammi qualche audio veloce, dai.
Ciao Marco, sono Robertino da Torino. Ma siamo sicuri che Paratici ci sia la scelta giusta per il Milan? Perché a Londra ne ha combinate più di Bertoldo. Senza Marotta... alla Juve anche ha preso veramente dei giocatori poco credibili, cioè io non credo che per ricostruire sia il personaggio giusto, considerando che tra l'altro è pure squalificato, cioè io sinceramente
c'è anche questo
mi
problema,
stupisco infatti. Come il Milan faccia di tutto per non tornare ai livelli di un tempo. Tu cosa ne pensi? Ciao, grazie.
No, grazie a te, c'è anche questo problema della squalifica che in effetti in questo momento potrebbe essere un ostacolo, quindi c'è adesso questa situazione di stallo dovuta anche a questa situazione. Vai con un altro audio.
Ciao Ivan da Milano. Allora, rispetto al discorso regole, a me non interessa che sia Inzaghi, Tudor o chi per esso, ma il problema è proprio di chi dovrebbe farle rispettare. E quella è solo un piccolo esempio, ma dalle piccole cose poi si riesce anche in qualche modo a fare qualcosa di meglio. Mentre qua calci di punizione battuti 5, 6, 7 metri avanti e nessuno dice niente. Rimesse laterali battute 6, 8, 10, 20 metri avanti, nessuno dice niente. Allenatori che vanno dove vogliono, nessuno dice niente. E forse il problema è quello, che nessuno dice niente. Anzi, poi, quando trovi quello che fa rispettare il punto di battuta di una punizione, anche solo di 3 metri più indietro, ah, ma quello è troppo fiscale. Allora mettetevi d'accordo.
Allora, sì, condivido le regole. Allora, facciamo una cosa, vi faccio sentire un altro contributo. Questa volta ce l'ha inviato Camillo De Michelis al seguito della Juventus, perché ha intercettato Claudio Marchisio alla presentazione della King League, e quindi ce lo andiamo a vedere. Poi partiamo naturalmente con Stefano Impalomeni e tutta la squadra, e cominciamo ad analizzare un po' quello che è successo ieri. Ripartiremo dal derby più le altre domande, ad esempio questa su Paratici, sugli allenatori, insomma tanti argomenti che affronteremo tra pochissimo. Vai con Marchisio.
Ciao Claudio, volevo chiederti, spesso sei andato a vedere la Kings, il livello, e se ti sta divertendo, e soprattutto pensi che sia qualcosa di molto importante per i giovani che la seguono tantissimo?
Ma il livello cresce come tutte le cose con il tempo, l'abbiamo visto dalla prima giornata ad oggi che il livello si alza, anche perché le squadre, i giocatori, gli allenatori incominciano ad incrementare la loro fiducia e il loro gioco, quindi lo stiamo vedendo sicuramente sotto l'aspetto. Abbiamo ovviamente un incremento anche dei numeri, che lo stiamo vedendo tantissimo, infatti non vediamo l'ora di vivere la finale del 22 maggio di Alpi Arena per regalare un grandissimo evento non solo alla città di Torino, ma a tutte le persone che verranno anche là fuori a vivere questa grande finale.
Ti abbiamo visto anche in campo ultimamente, ti è mai venuta voglia di ripartecipare? Ho visto Toni battere il rigore presidenziale, se hai mai avuto la sensazione di poter giocare e di poter esserci?
Ma diciamo che il mio ruolo non mi può permettere di scendere in campo per nessuna squadra, ed è giusto che sia così. Scendere per un calcio di rigore si potrebbe anche pensare, ma la partita no, anche perché sono ragazzi molto giovani, molto atletici, e il ritmo è veramente alto, e quindi non è per niente semplice per un ex giocatore, ovviamente poi non si allena come prima, pensare di giocare un campionato del genere se non si mette un minimo a posto. Però questo è il bello anche forse della Kings League, no? Che ovviamente abbiamo le nostre wild card, ci sono le possibilità di portare grandi leggende a giocare, però è il loro sport, lo stanno dimostrando, lo stanno facendo vedere.
La classifica è molto compatta, credi ci sia una reale favorita e che qualcuno da dietro possa riuscire a recuperare il terreno?
Ma dall'inizio del draft del campionato abbiamo visto che gli Stallions sono quelli che sulla carta, non dico erano gli unici favoriti, ma tra i più pretendenti, e lo stanno dimostrando nelle partite. Comunque anche nelle partite un po' più di difficoltà riescono sempre a raggiungere quell'obiettivo, quindi ad oggi direi loro.
Io passerei sulla Juve, il giocatore appena arrivato, ti chiedo un po' dalla prima partita che cosa hai visto di nuovo nella Juventus.
Ma ho visto il cambiamento, quindi quando c'è ogni cambiamento si vede un'energia diversa in campo, perché è come ovvio che sia, un po' perché il giocatore vuole far vedere al cambio dell'allenatore che vuole dare di più, perché comunque dà una scossa a tutto l'ambiente. È arrivata la vittoria importante, però dare giudizi è ovviamente prematuro, aspettiamo di vedere già la partita di Roma.
La calcio secca, la Champions.
Me lo auguro, è un obiettivo fondamentale per la Juventus, lo sappiamo per tantissimi motivi, ovviamente non soltanto sportivi ma anche economici, e poi perché la Juventus deve puntare sempre al massimo, quindi se l'obiettivo massimo quest'anno è quello di arrivare in Champions devono arrivarci.
Ultimissima Claudio, volevo chiederti, con Meno stai vivendo un momento forse anche di difficoltà in generale, dopo il tiro col Genoa ha abbassato subito la testa, quanto è difficile indossare la maglia della Juve e come si supera un momento del genere?
Nei grandi club è sempre difficile, sono sempre stati giocatori che alla prima stagione hanno avuto difficoltà. Mi auguro che da qua a fine della stagione possa ritrovare una serenità a livello soprattutto mentale, perché non è una questione fisica o di infortunio alto, quindi spero che si possa sbloccare adesso e che ci possa essere un combiner diverso da quello che abbiamo visto.